Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, non parlava ad esso se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, altro brano lungo del Vangelo, come domenica scorsa la lunga parabola del seminatore con cui abbiamo iniziato in questo nostro anno liturgico a leggere il grande discorso parabolico. Vi dicevo domenica scorsa che il Vangelo di Matteo si regge su 5 grandi discorsi, uno dei quali è questo del capitolo 13, che ha un palcoscenico stupendo. Se vi ricordate, domenica scorsa, ascoltando l'inizio di questo discorso, si dice che Gesù è lì sulla spiaggia del lago di Tiberiade e, dato che la folla è molta, lui si mette su una barca e da quella barca parla alle folle. E dal Vangelo di Luca sappiamo che quella barca era di Pietro, ed è sempre da lì che Gesù continua ancora oggi a noi uomini del nostro tempo a parlare da quella stessa barca, la barca di Pietro, la Chiesa, che si spezzetta alla parola di Gesù, che si fa giungere oggi nel nostro cuore quella parola e ce la spiega. Nella prima parabola di queste 7 parabole che in queste domeniche saranno proclamate nella liturgia, nella prima parabola Gesù ci ha parlato della necessità di un terreno buono perché accolga la sua parola, il seme della sua parola. E abbiamo visto questo seminatore strano che semina dappertutto, che sciupa il suo seme perché lo butta dappertutto, anche lì dove possibilmente umanamente non c'è speranza, lui lo butta perché ci ama così, in un modo esagerato, e si spreca per noi, e spreca tutto per noi, ha sprecato la sua vita per noi e spreca quindi anche il suo seme per noi. In queste tre parabole che abbiamo invece ascoltato oggi, Gesù vuole spiegare un po' ai suoi uditori di ieri e di oggi come si sviluppa. Ricordatevi che sono le parabole del regno, che spiegano il regno del Padre, il regno di Dio, il regno dei cieli già presente in mezzo alla terra. E in queste tre parabole di oggi vuole spiegare come si sviluppa questo regno, come si sviluppa, come cresce, come matura. E se nella parabola del seminatore c'era un seminatore strano, nella prima di queste tre parabole c'è un padrone di un campo che agisce anche lui in un modo stranamente contro la logica dei contadini del tempo. Avendo seminato del seme buono e avendo visto che insieme col seme buono sta crescendo anche del seme cattivo che potrebbe distruggere il seme buono, i suoi contadini chiedono quello che era logico fare: strappiamo questo seme cattivo in modo che il seme buono possa crescere. No, è molto importante quando leggiamo il Vangelo, e spero che noi siamo di quelli che sappiamo leggere il Vangelo, conosciamo il Vangelo, ci inoltriamo soprattutto in questo tempo estivo che abbiamo più spazio di tempo a leggere il Vangelo, no? Ecco, allora è molto importante quando leggiamo il Vangelo notare qualcosa di strano, qualcosa di illogico, qualcosa che vi urta. Allora quello è un segno, una freccia al vostro cuore che vi dice: stai attento, perché qui Gesù c'ha qualcosa da dirti, c'ha qualcosa da rivelarti, perché se lui è Dio e ci rivela il mondo di Dio non è il mondo dell'uomo, è qualcosa di diverso, di straordinariamente diverso. E allora questi momenti in cui noi troviamo dell'illogicità sono momenti di grazia, di luce, che devono spingerci a entrare dentro il mistero di quello che Gesù dice. E noi possiamo, aiutati anche dalla prima lettura, vedete, la Chiesa accosta al Vangelo una prima lettura dal Vecchio Testamento. Questo accostamento non è casuale. Mentre la seconda lettura, l'accostamento è casuale perché è la lettura continuata. Adesso stiamo leggendo la lettera ai Romani. Come sarebbe bello anche questo, che durante l'estate la leggeste, questa lettera così bella, no? Che domenica scorsa ci ha parlato del gemito della creazione, del gemito del cuore dell'uomo, e oggi ci ha parlato del gemito dello Spirito Santo, che in noi geme perché vuole farci crescere nell'amore, no? Ebbene, la prima lettura di oggi, che la Chiesa mette pedagogicamente a fianco del Vangelo, dà una luce, dà un orizzonte, dà uno sguardo, dà un colore con cui leggere il Vangelo, per capire il Vangelo, per entrare nel cuore del Vangelo. Che cosa ci ha detto la prima lettura, tratta dal libro della Sapienza? Ci ha parlato di questo Dio così buono, così forte, così onnipotente, ma così accondiscendente, così benevole, che dice: padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo, con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che deve amare gli uomini, che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi loro il pentimento. Questa è la luce, luce forte, con cui dobbiamo leggere la parabola della zizzania. E allora, alla luce di quest'altra parola, noi comprendiamo bene, emerge forte, che in questa parabola della zizzania ci viene mostrato questo cuore benevolo, questo cuore indulgente, questo cuore misericordioso di Dio. E ci viene anche proposto quello che dice la seconda lettura, che questo cuore di Dio, che produce il suo sguardo di benevolenza sull'umanità, deve diventare il mio sguardo di benevolenza. Perché tutto ciò che è di Dio, essendo stati creati a immagine sua, deve diventare mio, deve diventare nostro. E questo sguardo con cui Dio guarda il mondo deve diventare il mio sguardo. Uno sguardo di benevolenza, uno sguardo di pazienza, uno sguardo di amore. Il giusto deve amare gli uomini. Quei servi volevano strappare la zizzania. Se fossimo stati ai tempi di Sant'Agostino, quando aveva 17 anni, 18 anni, 19 anni, no? Con il suo accanimento, nel suo orgoglio, nella sua lussuria, nella sua vanità. Era una zizzania, e come se non zizzania, no? Chi avrebbe mai detto che quell'Agostino sarebbe diventato padre della Chiesa? Padre della Chiesa, uno dei più grandi padri della Chiesa, zizzania che è diventata buon grano. E se avessimo conosciuto Sant'Ignazio, questo uomo così orgoglioso, così vanitoso, così ambizioso, che ambiva a sposare una principessa di corte di Spagna, che si fece tagliare un'altra volta l'osso del piede perché altrimenti non poteva portare i suoi stivali. E poi voi lo vedete andare in giro nel mondo vestito di sacco e mendicando pane in nome di Cristo. Gigante della santità, che ha trascinato anime e anime, ancora con i suoi esercizi spirituali li trascina. Anche lui, zizzania, cambiato in grano. E l'occhio benevolo di Dio, vedendo quella zizzania, lui nel suo cuore misericordioso aspetta che diventi buon grano. Che diventi buon grano, però occorre la pazienza, dell'attesa. E Dio aspetta, Dio aspetta. E dirà ancora il libro della Sapienza, ci dona il tempo per una sola ragione, perché ci possiamo convertire. E il tempo che cosa porta? Porta che quella bellezza sulla quale hai costruito la tua vita svanisce. E che tragedia poi, che tragedia per alcune persone, quando vedono sfumare la gioventù dal loro volto, dalle loro forze, e piano piano ricominciano a entrare in se stessi. E con il tempo che avviene? Un disastro economico, una crisi mondiale, le tue sicurezze spariscono, e tutto quello su cui tu basavi la vita crolla. E allora ti ricordi, entri in te stesso e fai un cammino. Le vicissitudini del mondo, le prove, i dolori, le sofferenze, tutto sono in funzione provvidenziale di che cosa? Di noi che ci accorgiamo di Lui, del Suo amore e della nostra vocazione alla santità. E questo sguardo, proprio questo sguardo benevolo di Dio, quando io entro in me stesso, quando io faccio un cammino di fede, quando Lui riesce attraverso i sacramenti a comunicarmi il suo modo di guardare il mondo, allora io sarò capace di scoprire anche la verità delle altre due parabole di oggi. La parabola di questo seme che piccolino diventa grande. Ma dov'è il regno di Dio in mezzo a noi? Io vedo solo cattiveria, io vedo solo prepotenza, io vedo solo ingiustizia, io vedo solo cose che non vanno, io vedo solo malizia. Dov'è questo regno, questo albero così grande? non lo vedi, non lo vedi perché ancora quello sguardo di Dio non ce l'hai, perché ancora guardi le cose dall'esterno e non sai cogliere la presenza di questo regno che c'è, perché i buoni sono più numerosi dei cattivi, perché il bene nel mondo è più pesante, più forte, più grande del male, ma sa meno chiasso, ma c'è, e quando i tuoi occhi sono purificati dall'amore di Gesù, quando tu saprai leggere la storia, la vita, le vicissitudini, quando tu saprai guardare gli altri, non distrattamente, ma con profondità di amore, allora scoprirai nel cuore di ogni uomo il germe di questo regno, e scoprirai tanta gente buona, tanta gente pulita, tanta gente onesta, di cui nessuno mai scrive nulla. Ma devi cambiare prima il tuo cuore, devi cambiare prima i tuoi occhi. E capirai anche un'altra parabola, la verità e la forza di quel lievito che messo nella pasta la fa fermentare. E capirai allora che sei tu lievito, sei chiamato a essere tu lievito, lievito d'amore, lievito di perdono, lievito di operosità, di servizio, lì dove sei, nella tua famiglia, nel vicinato, nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente di svago. E con quel cuore nuovo, con quello sguardo nuovo, comincerai a vedere che questo regno cresce attorno a te, cresce nella contraddizione di questa vita, dove insieme al grano buono cresce anche il grano cattivo. Ma attenzione, se è vero che il grano cattivo, che la zizzania può diventare grano buono, e quanti di noi hanno visto questo nella loro vita, questo cambiamento profondo nella loro vita, ma purtroppo è vero anche il contrario, che il grano buono può diventare zizzania e che nessuno di noi è confermato in grazia. È per questo che dobbiamo essere vigilanti, attenti a non sciupare quella bontà, quella grazia che abbiamo, e a non crederci quei santi a cui è dovuto il paradiso, perché il paradiso lo possiamo perdere in qualunque momento se non siamo attenti, come ci invita il Signore, vigilanti. È per questo allora che vogliamo chiedere a quello Spirito Santo che San Paolo ci dice geme nel nostro cuore, di aiutarci, di illuminarci, di scuoterci, perché possiamo essere sempre figli del regno, come ci dice Gesù a conclusione della parabola della zizzania, i figli del regno e i figli del maligno. Come si diventa figli del maligno? Dirà Gesù nel suo dialogo con i farisei nel capitolo 8 di Giovanni: voi siete figli del demonio. Figuratevi, ai farisei che si credevano di essere i santi dice: voi siete figli del demonio. Quindi si arrabbiano, cioè noi siamo figli di Abramo, dice, no, voi siete figli del demonio. Perché? Perché siete bugiardi. Dato che lui è il padre della menzogna, voi siete figli suoi. Quale grande verità si nasconde? Se io oggi dico una bugia, un momento di debolezza, per scusarmi, dico una bugia, sono figlio del maligno? No, sono un povero peccatore che deve correggersi. Ma se la bugia è entrata nella mia carne, se la bugia è entrata nel mio costume, se io in tutto sono bugiardo, perché cerco di difendere me stesso, cerco sempre di salvare me stesso, cerco sempre di guadagnare qualcosa e di non perdere nulla, se la bugia è entrata nelle mie ossa, io sono un figlio di quello di piano di sotto. E così con tutti gli altri peccati. Ho un momento di debolezza nei pensieri, ho un peccato, sono un figlio del demonio? No. Ma se quel peccato entra nella mia carne, io vivo in quel peccato. E quel peccato io ci costruisco una vita. E non pensate solo ai peccati della carne. Pensate dai peccati dell'orgoglio, della superbia, dell'avarizia, dell'accaparramento. Quando io vivo per i soldi, quando io vivo per l'apparenza, quando io vivo per la comodità, io sono un figlio del demonio, certamente sono un figlio del demonio. Perché? Perché sono un essere spirituale. E noi esseri spirituali veniamo generati da quei valori che facciamo nostri. E avendo fatto mia la bugia, avendo fatto mia qualunque valore che quello del piano di sotto propone al mondo, io divento un figlio suo. Allora vedete, carissimi fratelli e sorelle, non basta dirci figli del regno perché veniamo a messa, perché facciamo la comunione o perché partecipiamo a qualche processione. Noi siamo figli del regno se i valori del regno li abbiamo fatti nostri, se i valori del regno sono il nostro punto di riferimento nelle nostre scelte quotidiane, se i valori del regno da me sono meditati, amati, vissuti. E quali sono i valori del regno? Il primo valore del regno è la povertà, il distacco dalle cose, il non mettere la mia vita sul fondamento delle cose materiali, il servizio, il perdono, la purezza del cuore e del corpo, sono i valori del regno, sono diventati miei, sono figlio del regno. Ma se anche uno solo di questi valori io non lo vivo, e vivo l'antivalore che mi propone il mondo, io sono figlio di quello del piano di sotto. Che sventura! E da questa sventura, e per questa sventura, in varie occasioni, in varie circostanze, in particolare a Fatima, è venuta la Madonna per invitarci a pregare, a fare sacrifici, penitenze, perché i poveri peccatori non finiscano la loro vita nella dannazione. E chiediamo alla Vergine Santa che custodisca in noi il buon grano che c'è e ci aiuti a togliere quella zizzania che non è solo attorno a noi, ma purtroppo è anche nel nostro cuore. È lì che dobbiamo anche lavorare ciascuno di noi, perché quel grano buono che Lui ha seminato possa crescere e maturare a vita eterna. Amen.